Torino, evidenzio quella che è un po' la zona centrale di questo cantico in cui emerge questo tipo di relazione che il Signore tende a, ecco, a svelarci, a rivelarci. È una dichiarazione di amore, di un amore sponsale. In Gesù si rivela proprio questa relazione che Dio, che sentiamo anche Padre, tesse con noi, con l'umanità, con il suo popolo, con l'umanità tutta. È una relazione nuziale, sponsale. E questo è un po' il tema che emerge proprio nel brano che questa sera sarà letto e spiegato.
Brano che è Marco 2, dal versetto 18 al versetto 22. Ecco, giusto per contestualizzare un pochino, c'è un cammino in queste diatribe di Gesù, in questi colloqui dialettici di conflitto, oserei quasi dire, con gli farisei, con gli scribi, in realtà con noi, con la nostra mentalità religiosa. Vi ricordate il brano 2:1-12, in cui Gesù ha guarito il paralitico rimettendo i suoi peccati. E il versetto centrale era: perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati. Ora Gesù come colui che rimette i peccati, quando l'affermazione teologica vera era: ma come fa questo? Solo Dio può rimettere i peccati. E se Gesù, appunto, che come Dio rimette i peccati, qual è il suo modo? E allora il brano di martedì scorso. Il modo di Gesù di rimettere i peccati è andando a mangiare con loro. Quindi il caso del pubblicano, il caso tipico del pubblicano, come il peccatore che non può fare nulla per sottrarsi al suo statuto sociologico, diremmo così, di peccatore, Gesù va a mangiare. Quella domanda, anche qui teologicamente giusta, dei farisei e degli scribi: ma come mai il vostro maestro mangia con gli scribi e con, scusate, con
pubblicani,
i pubblicani
peccatori.
E i peccatori? E quindi Gesù ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, un potere che sarebbe solo di Dio, e il modo che Gesù ha per rimettere i peccati è quello del mangiare con loro. Ecco, vedremo, il brano di questa sera conclude in qualche modo questo ciclo sul figlio dell'uomo che rimette i peccati con l'ultimo anello. Diremmo, se fossimo cattolici, qual è l'ultimo anello del peccati, rimettere i peccati? La confessione, cioè una ritualità che dice appunto di un chiedere perdono per i peccati, di un fare penitenza per i peccati, che è il digiuno. Quindi vedremo che si parlerà del digiuno come il luogo in cui accogliere o non accogliere questo progetto di chi è Gesù, che cosa Gesù è venuto a fare e quindi che conseguenze ci sono. Allora possiamo appunto leggere Marco 2, dal versetto 18 al versetto 22.
Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, e allora digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi.
Ecco, prima di cominciare, due piccolissime note su delle categorie che sono usate in questo brano, apparentemente scontate, ma che non lo sono per niente. La prima categoria appunto di cui si parla è il digiuno. Noi siamo abituati come cristiani che il digiuno, cioè privarsi volontariamente di cibo, con un aspetto religioso, chiaramente con una modalità e con una finalità religiosa,
non
direi,
per ragioni dietetiche.
Ecco, non per ragioni dietetiche, appunto, o mediche, ha tre sostanziali significati, almeno per noi cristiani. Il primo significato è quello di tipo penitenziale, sacrificale, quindi bisogna far penitenza, e quindi ci si priva di qualche cosa, appunto, legato ai peccati, una rinuncia per purificarsi, e questo accomuna molte religioni, il digiuno come luogo di purificazione, qui ci si purifica, perché appunto si va a toccare la carne, e quindi toccando la carne c'è una dinamica di purificazione. Ma noi cristiani abbiamo anche altre due dinamiche, la dinamica spirituale ascetica, cioè in qualche modo la lotta contro il desiderio carnale, se vogliamo chiamarlo così, quindi una tensione verso lo spirituale. Quindi ci si priva di qualche cosa di materiale, perché non di solo pane vivrà l'uomo, vi ricordate, ma anche di la parola che esce dalla bocca di Dio, e quindi in questo senso il digiuno. Terzo significato che ha il digiuno, il significato sociale, un significato molto enfatizzato in questi ultimi, specialmente 30-40 anni del Vaticano II, cioè si digiuna, si risparmia, non si mangia delle cose e le si dà, è in giustizia, come carità ad altri. Ecco, questi sono i tre significati fondamentali del digiuno. L'ebraismo, la Bibbia, non conosce tutti questi significati. Si digiuna soltanto per due ragioni. La prima è una ragione appunto legata ai peccati. Siccome l'uomo è peccatore, l'uomo deve fare penitenza, deve purificarsi i suoi peccati se per esempio vuole incontrare Dio, o se per esempio si comincia una guerra santa, oppure se bisogna espiare i propri peccati. Il giorno del digiuno nell'ebraismo, lo Yom Kippur, è il giorno in cui appunto ci si purifica, si fa espiazione per i peccati propri ed Israele, e allora si digiuna. Oppure per lutto, cioè quando c'è un lutto, quando c'è una dimensione di dolore, il digiuno è la manifestazione fisica di un dolore. Il lutto è il luogo in cui si soffre perché viene meno qualcuno che si ama. Ecco, questo è, diciamo, l'ambiente, è il motivo per cui si digiuna. E sostanzialmente il digiuno ha a che vedere col peccato. Allora vedete che siamo in pieno nel tema di cui stiamo parlando. Ma come mai? Lo vedremo poi nei versetti. I discepoli di Giovanni, i discepoli di Farisei digiunano e i discepoli di Gesù non digiunano? Perché c'è bisogno di fare penitenza per i propri peccati e invece voi non fate penitenza per i peccati? E vedremo la risposta che Gesù dà a questa domanda. Il secondo motivo che c'è è quello del banchetto escatologico. Si parla di mangiare, si parla di invitati a nozze. Possono forse digiunare gli invitati a nozze. Qui c'è un banchetto che evoca appunto il banchetto che Gesù fa con i peccatori, un banchetto escatologico in cui si mangia. Si mangia tanto, si mangia bene, si mangia di tutto. Il grande sogno di tutte le popolazioni, diciamo, non benestanti. Cos'è il paradiso? È un posto in cui si mangia e si mangia bene. Banchetto escatologico che evidentemente riguarda il futuro. Questa terra è piena di sofferenze, è piena di problemi, è piena di fatiche, è piena di disagi, è piena di dolori. Quando è che ci sarà? È il luogo in cui mangeremo il banchetto escatologico, chiaramente domani. È quello che si attende. Appunto è escatologico, appartiene a un momento della storia che è domani. Terza categoria che qui viene evocata è quella dell'amore nuziale. Filippo, vuoi... No. L'amore nuziale è quello, lo sposo. Viene evocato uno sposo che è presente. L'amore nuziale nella Bibbia ha a che vedere, è stata usata dagli autori sacri come la relazione fra Dio e il suo popolo, tra Dio e l'umanità. Abbiamo letto Isaia 54 che è uno dei grandi cantici, come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo creatore per te, il tuo creatore ti sposa. Ora, se pensate a quello che è il rapporto fra un uomo e una donna, direi che è perlomeno sconcertante, che Dio che è Dio, è proprio Dio. Ecco, usi questa categoria, questa metafora, per esprimere che tipo di legame lui sente o rivela di avere con l'umanità. Un legame da sposato, un legame da marito nei confronti di una moglie.
È un'immagine, qualcosa posso dire, vai. In questo senso. No, è un'immagine, è una categoria, per dire, che attraversa la Bibbia e in diversi punti, attraverso diversi libri, attraverso soprattutto il discorso profetico. Ma c'è anche quello che è intitolato la canzonissima, il Cantico dei Cantici, in cui è evidenziato questo amore. Partendo proprio dall'amore vissuto, dall'amore umano, ecco, diventa questo riflesso di qualche cosa che lega Dio, per volontà sua, proprio per desiderio suo, per amore suo, al popolo, all'umanità.
Guardate che è una cosa potentissima, anche dal punto di vista, faccio una piccola parentesi, dal punto di vista rivelativo, dal punto di vista proprio della storia delle religioni, perché solitamente, per esempio noi, un pochino facciamo così, almeno psicologicamente, nel nostro tessuto cristiano, specialmente cattolico, noi tendiamo a volere normare moralmente il matrimonio in base a Dio. Nella Bibbia c'è il contrario. Il rapporto fra uomo e donna è ciò che c'è, così com'è. Giusto, sbagliato, peccatore o non peccatore, è quello che c'è. E Dio usa quella come categoria di sé. E non dice, siccome io sono così, voi dovete sposarvi in un certo modo. Ma dice il contrario. Come vi comportate voi normalmente fra maschietti e femminucce? Vi pigliate, fate l'amore, siete gelosi, vi tradite, fate questo e fate quell'altro. Ecco, io sono così. Con la differenza che io sono fedele, che ho perdono, eccetera, eccetera, eccetera. Lo dico tra parentesi perché è uno stile della Bibbia, che è lo stile di Dio. Chiusa parentesi. Ecco, queste sono le tre categorie che Gesù, che in questo brano, giocano insieme. Allora, digiuno come penitenza per i peccati, un banchetto che è pensato per essere domani, alla fine dei tempi, e uno sposo che è Dio nei confronti dell'umanità. Ripeto, Dio, Yahweh, nei confronti del suo popolo Israele. Ora vedrete che Gesù usa queste categorie in un modo completamente nuovo, perché le applica a sé. Il brano di questa sera è praticamente la continuazione della bestemmia che Gesù ha avuto all'inizio del capitolo 2. Ma come fa questo? Che solo Dio può farlo. Chi è questo che si permette di perdonare i peccati? Lui.
Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?
Quindi qui Gesù porta a compimento, diciamo che questo è l'ultimo brano di questo trittico, porta a compimento questo legame fra se stesso e queste grandi categorie che nella Bibbia sono applicate a Dio. Digiuno come perdono dei peccati, banchetto escatologico che Dio darà, una bevande, grasse vivande, bevande di tutti i tipi e amore nuziale. Allora, possiamo cominciare a leggere adesso una sua, queste sono le categorie, adesso vediamo come Gesù le usa.
Versetti 18. Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?
Ecco, scopriamo qui che esistono dei discepoli di Giovanni. Non erano mai stati citati questi personaggi. Abbiamo incontrato Giovanni, avete incontrato Giovanni nella lettura di Marco all'inizio dell'anno, Giovanni che annunciava un certo tipo di Messia, quello che ha le radici, che la scure, quello che metterà nero su bianco, quello che farà vedere chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Ecco, Giovanni aveva delle categorie. Nel deserto, da preparare la via del Signore, ci sono delle categorie che Giovanni ha usato per questa attesa del Messia. Scopriamo qui che Gesù è venuto, è stato battezzato, vi ricordate? È scesa la voce dal cielo, è scesa la colomba, Poi Gesù è andato nel... è annunciato, ecco adesso il regno è venuto, ecco ci siamo, poi ha chiamato i discepoli e scopriamo qui che dopo tutto quello che è successo ci sono ancora dei discepoli Giovanni. Ma come? Giovanni era venuto per annunciare Gesù. Gesù è arrivato, cosa ci stanno a fare questi tizi? Teoricamente dovremmo dire che i discepoli Giovanni, a cui era piaciuto tanto il messaggio di Giovanni, una volta che Gesù è arrivato, tutti, ecco adesso è arrivato quello che Giovanni ha annunciato, no? Ci sono ancora i suoi discepoli.
Sembrerebbe che dovrebbero confluire, no, nella formazione che si forma attorno, che si raduna attorno a Gesù, e invece no, c'è.
Esatto. E chi sono questi? Perché? Questi continuano ad aspettare. L'attesa è giusta, perché Giovanni dice di una cosa giusta. L'attesa è giusta, ma non riconoscono in quel Gesù la realizzazione delle attese di Giovanni. Gesù è arrivato, addirittura ci è stato raccontato che è venuto lo Spirito Santo come colomba, è scesa una voce dal cielo che dice: questo è il mio figlio prediletto, è in lui, mi sono compiaciuto. Niente. I discepoli Giovanni hanno questa caratteristica, che continuano ad aspettare. È gente rivolta al futuro continuamente. Non riescono a vedere l'oggi quello che succede, non riescono a fissare lo sguardo perché aspettano una salvezza da qualche cosa che deve succedere. Perché adesso non c'è la salvezza. Adesso c'è il male, adesso è un tempo cattivo, adesso è un tempo malvagio, non c'è niente adesso di arrivato, arriverà domani. Poi ci sono i discepoli dei farisei. E qual è la caratteristica dei discepoli dei farisei? Di essere legati non al futuro, anche i farisei stanno aspettando il Messia, no? Ma in realtà la loro struttura di vita, la struttura legale, è legata alla tradizione, è legata quindi al passato. C'è una dinamica per la quale queste persone trovano nel passato, nelle leggi dei padri, nelle tradizioni dei rabbini che ci hanno preceduto, nei modi di vivere che ci hanno guidato fino a qui, la fonte della vita. Trovano in un insieme di leggi codificate, normate, che hanno valore, che hanno senso, e quindi qualunque modificazione oggi la realtà mi propone rispetto alla tradizione è cattiva, è malvagio, è da castigare, è da correggere, è losca, è senz'altro qualche cosa che non va, è sospetta. Quindi vedete persone rivolte al passato ed è nel passato che si trova la motivazione del vivere.
Pensando che nell'esperienza religiosa, ecco, i rischi sono proprio questi, di proiettarsi verso, protendersi verso il futuro o di attardarsi sul passato. Verrà. Oppure l'epoca dell'oro è alle spalle. Mentre invece, dico l'esperienza religiosa, mentre invece l'esperienza di fede punta sul presente. Sul presente.
È presente che nel nostro brano, la nostra esperienza qui evangelica ha un nome. Il presente è Gesù. E infatti la categoria dei discepoli di Gesù. Il brano non a caso dice i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei, e ci sono i discepoli di Gesù. Ecco, i discepoli di Gesù sono una categoria invece legata all'oggi, ed è nell'oggi che trova il suo senso. Chi è legato al futuro perché il Messia deve venire, digiuna, perché deve purificarsi dai suoi peccati per essere pronta quando verrà. Chi è legato a ieri si pente e digiuna, forse neanche per i suoi peccati, ma senz'altro per i peccati di questa società che vede oggi, cattiva, malvagia, peccatrice, e deve espiare, deve purificare, deve fare penitenza, deve in qualche modo portare il peso dei peccati che vede. I discepoli di Gesù che vivono l'oggi non digiunano. I discepoli di Gesù sono gli unici che non digiunano. Allora voi vedete il paradosso di giusti che si affliggono nel purificarsi dai loro peccati, e sono giusti, e dei peccatori o della gente che mangia con i peccatori, che non sentono nessun bisogno di purificarsi dai loro peccati. E questa è la domanda, perché vedete è una domanda seria. Pensate all'oggi, pensate veramente a queste categorie, oggi, e voi avete una domanda bruciante, perché a noi sembrerebbe che tornare alla tradizione, la messa in latino, i vestiti di un certo tipo, dire la messa con le spalle voltate, sia bene, perché oggi abbiamo esagerato, l'oggi è sbagliato. Oppure dobbiamo aspettare qualche cosa che deve succedere, perché oggi è sbagliato. Ma vedete, in un caso e nell'altro si guarda un punto diverso della storia, perché oggi è sostanzialmente male. E chi dice no, no, oggi è bene, non sento nessun bisogno di fare penitenza, vedete che è giudicato da tutte e due queste categorie, ma perché? È sbagliato quello che stai facendo. Bene, però questa, vedete, è la situazione. E qual è il passo avanti, il versetto dopo, la risposta di Gesù?
Gesù disse loro, una risposta che domanda, possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare.
Allora, si chiede, guarda, qui è molto fine la cosa, perché i discepoli di Gesù non digiunano? E Gesù risponde, perché finché lo sposo è con loro alla festa di nozze, non possono digiunare. E quindi chi è lo sposo? E chiaramente Gesù dice, io sono lo sposo, e io sono con loro. Ma vi ho detto qualche categoria è le nozze con il popolo? Chi è lo sposo? È Dio. Ecco dove continua la bestemmia di Gesù. Dico bestemmia perché così era stato accusato, non perché Gesù dice le bestemmie. Gesù si mette, virgolette, al posto di Dio. Quella profezia di un Dio che sposa il popolo si realizza in Gesù. Dice, finalmente l'attesa è finita e lo sposo che sta sposando sono io. Gesù rivela di essere la realizzazione delle attese di Giovanni Battista e le attese messianiche dei farisei. Ma il punto è che se questa è la realizzazione, lo è nel modo concreto di presentarsi di Gesù. E qual è il modo concreto? Che Gesù perdona i peccati di un paralitico, che Gesù mangia con i peccatori. Il modo concreto di essere la realizzazione delle attese, paradossalmente, è la smentita delle attese stesse. Perché dicono, ma noi non stiamo aspettando questo. Noi stiamo aspettando Dio che venga. E un Dio che viene, viene a mettere a posto le cose. Viene a premiare i buoni e a punire i cattivi. Viene a far vedere dove il male è male e dove il bene è bene. Viene a far vedere che il bianco è bianco e il nero è nero. Quello che Gesù ci sta facendo vedere non è la realizzazione nostra stessa. Allora Gesù che dice loro, io sono la realizzazione delle vostre attese, ma per quello che vi sto facendo vedere, è un progetto inaccettabile. Inaccettabile dai discepoli di Giovanni, inaccettabile dai farisei. Gesù così com'è, non è accettabile da chi guarda in avanti e attende che finalmente il bianco sia bianco e il nero sia nero. E non è accettabile dalla tradizione, da chi sa le cose, da chi ha capito che cosa sono le leggi giuste e le leggi sbagliate. Perché Gesù sembra mescolare tutto. Ora, Gesù che chiama se stesso sposo, ma dice qualche cosa di più. Dice, finché questi hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. L'accento non è sulla presenza dello sposo, ma sul fatto che questi discepoli hanno lo sposo. Cioè si tratta di accorgersi, di accogliere.
Consapevolezza da parte dei discepoli.
Com'era cominciato il messaggio di Gesù? 1:14-15. Gesù si recò nella Galilea predicando la buona notizia di Dio e diceva:
Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo.
Se tu accetti che è arrivato, devi cambiare mentalità perché è arrivato, quindi mi confronto con quello che c'è e quello che c'è smentisce le mie idee, le mie attese, la mia mente, il mio cuore, e devo quindi cambiare mentalità. Ricordate la traduzione di questo metanoeite, di questo cambiare mens, cambiare nous, cambiare mente, perché mi devo confrontare con quello che Gesù mi sta facendo, col regno di Dio come lo vedo, e devo credere in questa buona notizia, cioè devo credere che quello che Gesù mi sta facendo vedere è la buona notizia per la mia vita. Era cominciato così il Vangelo di Gesù, e infatti è esattamente quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo è la proposta di Gesù di confrontarsi con questo, col paralitico che cammina, perché voi crediate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, e di un Gesù che mangia e beve con i peccatori e con i pubblicani. Questo è il regno di Dio arrivato, e chiede a me di capire che ho lo sposo a casa mia. E allora Gesù dice non possono digiunare, perché il punto, vedete, non è più fare un'opera rituale legata al digiuno. E allora una disquisizione se bisogna digiunare o no. No. Il punto è che se Gesù ci libera dai peccati e mangia con me, non ho più bisogno di digiunare. Perché non ho più bisogno di fare penitenza, perché mi ha già perdonato. Non ho più bisogno di purificarmi, perché sta già mangiando con me. Non ho bisogno di fare delle cose per ottenere il perdono, quasi come se fosse una gara a ostacoli, e chi arriva al premio riceve il perdono. Ma Gesù viene a mangiare con me, vi ricordate la settimana scorsa, mentre sono ancora peccatore. Allora non è una questione di digiunare, non devo più digiunare, dovrò cambiare vita, dovrò mettermi a vivere in un altro modo, dovrò rispondere a questo personaggio che è venuto a mangiare con me, alzandomi dal mio banco delle imposte, facendo altre cose, smettendo di fare pubblicano, reagendo in un altro modo alla vita. Ma non dovrò più digiunare, perché non c'è più niente di cui purificarsi, perché è venuto Lui. E io mi accorgo che ho a pranzo Gesù. È un po' come dire, Gesù che viene a cena a casa vostra uno, e gli preparate un pranzo e dite, io non mangio perché sto digiunando, è un periodo di grande purificazione per me. Tu mangia pure, eh? Non sto mangiando con Lui, non ho Lui con me. Ma vedete come la proposta di Gesù, la risposta di Gesù, risponde drammaticamente alla domanda. Perché mentre la domanda chiede della motivazione della presenza o meno di un atto rituale, in questo caso il digiuno, ed è un digiuno per essere perdonati dei peccati, Gesù risponde dicendo, ma siete già stati perdonati dei peccati, lo sposo è già arrivato, stiamo mangiando insieme, non si può dire, è impossibile, non si può, è ripetuto due volte, non si può digiunare, è vietato, non è possibile. Tra parentesi, era peccato, nelle leggi canoniche della Chiesa, digiunare la settimana dopo Pasqua. si fa peccato a digiunare la settimana dopo Pasqua. Ecco, la Quaresima si digiuna, no? Ma dopo la resurrezione, per una settimana, è vietato privarsi di cibo. Perché Gesù è risorto, perché Gesù, quindi è vietato non fare festa. E questo è vero anche liturgicamente, perché una volta, adesso non c'è più, ma era obbligatorio fare la comunione, era obbligatorio mangiare, era obbligatorio mangiare, e sarebbe obbligatorio fare la comunione il giorno di Pasqua, per tutti i cristiani, o nell'ottava, la Pasqua che dura 8 giorni, no? È obbligatorio, è vietato digiunare. Tu magari, tu per il resto dell'anno non fai la comunione perché è peccato, perché senti di avere un problema, o la settimana di Pasqua, per diritto canonico, è vietato non fare la comunione. Se ci pensate, è una roba, chi di voi magari lo sapeva, perché magari appunto noi preti enfatizziamo molto che dovete digiunare per i vostri peccati, un po' come farisei e un po' come discepoli di Giovanni. Ma quando mai vi è stato detto, guarda che è vietato non mangiare bene, è vietato non far la comunione? Non può, perché Gesù è venuto ed è risorto. Ecco, vedete, è proprio questo il senso della cosa. C'è qualche cosa che in qualche modo modifica la mentalità. Non è il problema di fare o non fare una cosa, il problema è chi è o chi non è Gesù. Perché se Gesù è quello che ti perdona dei peccati, che mangia con te, che sei peccatore, allora non si può digiunare. Bisogna mangiare con Lui, che vorrà dire mille cose, ma bisogna mangiare con Lui. Perché non mangiare con Lui vuol dire non accettare chi Lui dice di essere.
Qualche perplessità, perché sto pensando ancora, non ho pensato, ma mi è venuto da riflettere su quel cantico lì che abbiamo pregato all'inizio, in cui sembra che, ecco, è Dio, potremmo dire è Gesù, che prende su di sé, come dire, l'impegno di digiunare, di dichiararsi peccatore, di pentirsi. Quando dice al versetto 7 del cantico, per un breve istante io ti ho abbandonata, cioè non siamo noi che dobbiamo chiedere perdono perché ci siamo allontanati, ma lui si è allontanato da noi, in un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, lui che si è voltato dall'altra parte, non noi siamo voltati rispetto a lui, verso le cose, verso chissà cosa. Con affetto perenne però ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore. Cioè, quasi il pentimento se lo prende lui come incarico, come esperienza. Non lo so. Va bene? No.
Sì, sì.
Un po' ardita.
Ma no, vi dico anche peggio. Ezechiele 16 è un capitolo lunghissimo, è un capitolo bello che vi consiglio di andare a leggere, perché è una lista mostruosa dei peccati di Israele, una lista cattivissima, in cui Dio dice per tutto il capitolo, ah, io ti abbandono e poi ti sbraneranno, faranno scempio di te, ed è tutto terribile. Ultimo versetto di questo capitolo, leggo, ti io, perché te ne ricordi e ti vergogni, e nella tua confusione tu non apra più bocca. E noi ci aspetteremo adesso arrivare quando io ti avrò perdonato quello che hai fatto. Perché tu ti vergogni e non apra più bocca quando io ti avrò perdonato per quello che hai fatto. E non si cita una sola volta il fatto che questo popolo si pente e torna. In cui c'è tutto questo capitolo che parte da questo matrimonio di Dio col popolo, e il popolo si prostituisce, e sei andata una prostituta, e sei andata con tutti gli amanti, e ti sei andata di qua, e sei andato a letto con loro, e hai fatto di tutto, e allora io ti punirò, ti renderò nuda e tutti ti violenteranno e ti spoglieranno. Tutto per un capitolo. E al versetto 63, quindi per 62 versetti, così, si dice, ecco, tutto questo ti succederà perché tu ti vergogni quando io ti avrò perdonato. Vedete in cosa consiste questa grande penitenza? In realtà consiste nell'accettare che malgrado tu sia quel popolo lì, il Signore ti perdona. Accettare questo ti cambia la vita. Perché dici, ma come? Io che sono fatto così, che non lo merito, e tu fai questo per me che non lo merito? Ah, ma allora io devo cambiare la mia vita. Allora è tutto diverso. Allora posso smettere, allora posso capire, allora capisco, allora vedete mi cambio testa, cambio mentalità, mi converto. Ora vedete che la conversione è una risposta all'amore, non è il modo per avere l'amore, è la risposta all'amore. Ma cosa succede? Perché Gesù è molto furbo. Cosa succede quando noi accettiamo l'amore? Non digiuniamo, siamo discepoli di Gesù e abbiamo capito tutto, però dopo un po' di tempo pecchiamo, lo abbandoniamo, lo mettiamo sulla croce. E allora il versetto 20.
Verranno giorni, anzi c'è la versativa, ma verranno giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno.
Ecco, appunto. Allora, non è che i discepoli di Gesù non digiunano, ma i discepoli di Gesù saranno chiamati a digiunare. Quando? Quando capiranno che in realtà la loro risposta non è stata mangiare con Gesù, ma è stata rifiutare Gesù. E allora Gesù li richiamerà alla fine del Vangelo, quando fra un po' di tempo con Silvano ci arriverete, l'anno prossimo credo, o fra 2 anni, non lo so. Gesù risorto dice, bene, dite ai miei discepoli di tornare in Galilea, perché loro che mi hanno abbandonato, perché là mi vedranno. I discepoli che capiscono di aver abbandonato Gesù, davanti a Gesù risorto, ritornano, e ritornano a vederlo, ritornano a vivere con questo sposo. Ecco, in quell'arco, in quel ritorno da Gerusalemme alla Galilea, da loro aver abbandonato Gesù, a loro ritornare a fare con Gesù, digiuneranno. Allora digiuneranno. Ma vedete che il digiuno, anche qui, ha cambiato segno. Il digiuno non è più il modo per purificarsi dei propri peccati, ma è una risposta. È una risposta all'amore di Dio. È una risposta a chi sa di avere bisogno del Padre, non di solo pane vivrà l'uomo. Allora è il digiuno, se volete, che la Chiesa poi ha interpretato per se stessa come comunità dei salvati, dei redenti, che possono rispondere anche digiunando. E il digiuno non è più il modo per purificarsi, per accedere a Dio, ma siccome Dio mi ama così tanto e io so chi sono, allora posso anche digiunare, perché capisco che lo sposo me lo sono tolto.
Parlavi di abbandono, allora ecco, voglio riprendere il versetto, capitolo 14, versetto 50, in cui si potrebbe dire impietosamente si mette in evidenza che tutti allora, abbandonandolo, fuggirono, tutti, i discepoli.
Vedete, se questo è il quadro, gli ultimi due versetti, se volete, racchiudono, potremmo dire, la morale della favola. Qui Gesù dona un'indicazione con due affermazioni sapienziali, direi, quasi proverbiali, che Gesù usa per esprimere quale deve essere l'atteggiamento nei suoi confronti.
Ecco, due immagini, due paragoni. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi.
Vedete come Gesù dice che non si tratta di rimanere fissi nel fatto ma come, ma bisogna digiunare. La differenza è che prima digiunavo facendo le preghiere a Yahweh, adesso digiuno facendo le preghiere a Gesù. Cioè risistemo le mie tematiche fondamentali di quello che secondo me significa religione, però ci appiccico sopra la parola Gesù invece che altre parole.
Una forma di ristrutturazione.
Sì.
Lasciando l'impianto per Roma.
Uguale. Si tratta invece di riformulare attraverso Gesù una relazione con Dio. Quel volto di Dio giudice che mi punisce, se io non mi converto mi manda all'inferno, se io non digiuno non posso essere puro per accedere a Dio, questo volto di Dio, non si tratta adesso di cambiare la parola da Dio a Gesù, e tutto rimane uguale. Solo che tu magari credi in Baal, tu credi in Buddha, tu credi in questo, ma io credo in Gesù. Ma in fondo la struttura è la stessa, no? Qui si tratta di riformulare completamente la relazione di Dio guardando a Gesù. Allora, anche se sono peccatore, non c'è nessun cammino da fare, è Lui che viene a mangiare da me. E se io sono paralitico, incapace di muovermi, su una barella che devono altri portare, Gesù mi dice che sono perdonati i tuoi peccati. E questo fa scattare una novità. Il paralitico si alza, Matteo si alza dal tavolo delle imposte, la buona notizia è annunciata ai poveri, agli ultimi, ai peccatori. Quindi Gesù viene, è uno sposo che arriva, il banchetto è arrivato, non è domani, è arrivato, c'è già. Si tratta di accoglierlo e senz'altro di cambiare vita come risposta. Ma è tutto un altro schema rispetto a devo purificarmi, perché solo se sono purificato allora potrò andare a mangiare con Gesù. Devo fare lunghe preparazioni, lunghi ritiri, lunghe macerazioni per poter solo accedere alla porta del banchetto. No, la logica è completamente cambiata. Con Gesù abbiamo scoperto che è Dio a venire dentro casa nostra. A noi spetta aprire la porta e mangiare con Lui. E questo deve interrogarci e deve farci alzare dai nostri lettucci, deve farci alzare dai nostri banchi delle imposte e deve farci seguire questo Gesù. Ma vedete che la logica è cambiata. Qui non è una pezza che si mette sopra una situazione vecchia e allora abbiamo sistemato il buco. Si tratta di cambiare, si tratta di mettere vino nuovo in otri nuovi. Si tratta cioè di, in qualche modo, riformulare la nostra relazione con Dio. Oserei dire, accettare una novità necessaria. Non averne paura. Se siamo più tranquilli nei nostri schemi tradizionali, o siamo più tranquilli credendo che il futuro porterà bene, ecco, si tratta invece di accogliere una novità necessaria nel nostro oggi, che è l'oggi di Gesù, è l'oggi di Dio, è l'oggi della salvezza.
Qualche citazione che possa aiutare, dunque, così Efesini 4 e 24. C'era anche precedente, vediamo. Efesini 4. Ecco, 24. Dunque, voi come avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto, in Lui siete stati istruiti. Ecco che dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. L'Occidente diceva deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima. E questa non ristrutturazione, ma proprio un rifacimento, rifondazione. L'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità.
Certamente tutto questo, vedete, ci chiede di confrontarci su qual è la nostra idea di Dio, prima di tutto, e come quello che vedo in Gesù va a colpire la mia idea di Dio. Perché, vedete, non è una questione storica, non è che questi discepoli Giovanni e questi discepoli dei farisei sono categorie storiche cattive e che invece i discepoli Gesù sono i buoni della situazione. Ma in realtà ci siamo dentro tutti. Perché questa proposta di Gesù, vedete, va a toccare, come è già emerso la settimana scorsa, va a toccare radici che stanno dentro di noi. Ma come? I buoni, i cattivi, i peccatori? Ma come? Finché si tratta di peccati piccoli, i miei, va bene, ma quando sono peccati grossi non va più bene. C'è un limite, ci deve essere un limite. Non può essere. Ecco, vedete che in qualche modo è forte per noi la tentazione, vedete, di volere plasmare Gesù in base a quello che ci dà sicurezza. Noi abbiamo una nostra idea di Dio qui dentro, e Gesù in qualche modo si deve plasmare a seconda di questa idea. Come è difficile invece lasciarci provocare da quello che Gesù ci fa vedere, da quello che Gesù vive, da quello che Gesù propone. Ecco perché la categoria del vecchio e del nuovo è così forte, ma è anche così provocatoria. Perché ci provoca? È una provocazione tremenda questa di Gesù. Perché che quello che sta facendo Gesù sia la mentalità di Dio, ecco, per noi questo è difficilissimo. È difficilissimo. È difficilissimo socialmente, è difficilissimo personalmente, è difficilissimo quando l'altro sbaglia nei nostri confronti.
Magari rileggiamo ancora, sì, per avere... Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, e allora digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Ecco, credo che evidentemente bisognerà riflettere e a lungo anche rielaborare quello che abbiamo letto e cercato di comprendere. Penso anche che possono nascere delle domande, ma direi privilegiamo invece quello che abbiamo intuito, abbiamo incominciato a capire, e che ci serve, ci servirà proprio per cambiare mentalità, per capire e gustare allora una relazione, un rapporto nuovo, una relazione, un rapporto nuovo di lui con noi, di noi con lui. Quindi, qualche piccola sottolineatura ci può aiutare, eh? Aiuta te che magari con qualche fatica la esprimi, però aiuta anche altri che stanno pure pensando, lavorando, elaborando su questo. Ora, riusciamo? Fatti sentire bene, coraggio.
Volevo fare due considerazioni. Per me è difficilissimo accettare questa novità, cioè non da un punto di vista, nel senso, mi emerge spessissimo la logica, anche se posso comprenderla, poi devo dire che mi viene da vivere forse il digiuno anche in questo modo, come qualcosa che di espiazione o per raggiungerlo, come se mi portasse a verità. Forse ecco, in questo momento una cosa che magari ho una mia conquista è il fatto che magari mi veniva in mente, insomma, i periodi di fede un pochino più faticosa e quando non so da che parte partire, allora all'eremitaggio e al divino. Invece magari se si riuscisse ad avere questa consapevolezza della presenza dello sposo, quindi magari a me veniva in mente questa cosa, penso proprio della confessione come possibilità di accogliere il suo perdono, non solo come appunto atto di pentimento, ma proprio come un momento di festa, di presenza dello sposo.
Aggancio a quanto è stato appena detto per dire che non a caso il Vangelo di Marco pone la questione ponendo tre categorie di discepoli, non tre categorie religiose, cioè non dice la setta di Giovanni, i farisei, i cristiani, ma parla esplicitamente, in un versetto lo dice quattro volte, la parola discepoli, quasi come dire dimmi chi stai seguendo e ti dirò chi sei. Il tuo atteggiamento è figlio di un maestro che stai seguendo. La domanda può essere chi sto seguendo? Di chi sono discepoli? Di quale Dio, tra virgolette, sono discepoli? quando metto in atto dei meccanismi? Qual è il mio volto di Dio che ho in testa, pensando a quello che sto facendo? Che tipo di discepoli siamo? Non è un caso che abbiamo costruito così il racconto. Teoricamente, se stessimo parlando del problema teorico del digiuno, vedete, il racconto avrebbe potuto raccontare questa cosa in un altro modo, mettendo le sette di mezzo, no? Le sette inteso come i farisei, questo gruppo, quell'altro gruppo, quelli del teologico, quell'altro. Invece parla di discepoli.
Discepolo, seguace, chi segue. Sì,
chi segue.
Esiste teologicamente, non so come dirlo, un obbligo di ottimismo.
È gradito l'ottimismo. Come
Beh, Agostino dice, ma la tempora, laborio tempo, cioè, noi siamo i tempi, così come siamo noi, sono i tempi. E deriva da quello che qui dice la parola, un obbligo di ottimismo.
Dipende come usi la parola obbligo. Direi che necessariamente, quasi inevitabilmente, spontaneamente deriva dalla fede un certo tipo di speranza. Mescola fede e speranza, diventa operativa, diventa anche amore, c'è la sostanza. Dall'esperienza deriva tutto questo, scaturisce come, ecco, da una sorgente viene via l'acqua, per immagine.
Sì, ma io direi anche un'altra cosa, cioè che c'è una sorta di obbligo, forse più che all'ottimismo, alla capacità di credere, ecco, che c'è un oggi di salvezza. La salvezza non è né domani né ieri, che c'è un oggi qui per noi, per me, di salvezza. E oggi passa attraverso la mia esperienza umana, reale, non malgrado i tempi cattivi Dio ci salva, ma questa è l'unica vita che ho. Questo è l'unico posto dove sono, questa è l'unica città in cui sto vivendo, queste sono le uniche relazioni della mia vita. Allora è in queste che io mi salvo, non, perché non ce ne sono altre.
In termini più larghi, come dire, questa è la storia, e non è che ci sia la storia della salvezza, corsia privilegiata, è in questa storia, che la qualifichi come la qualifichi, in cui si svolge la l'operazione salvezza da parte di Dio.
Se volete un documento, un testo da leggere su questo, io consiglio l'enciclica di Paolo VI, La gioia cristiana. Datevela a prendere, Paoline, se è pubblicata, La gioia cristiana, perché magari molti di voi ricordano Paolo VI gli ultimi giorni del rapimento Moro, che era tutto fuorché la gioia cristiana. Questo vecchietto nel 78 poi è morto, qualche mese dopo, aprile, è morto in agosto, giorno della trasfigurazione. Però in realtà Paolo VI ha scritto forse il documento più alto da questo punto di vista, La gioia cristiana, in cui appunto dice che come c'è quasi, fa parte del vissuto del cristiano, della sua fede, speranza e carità, vivere nel suo oggi questa gioia che gli nasce dalla consapevolezza della relazione di salvezza con questo Gesù.
Per non poter essere perdonati. Ecco, secondo me è un po' il centro questo, non il culto del prodotto, il prodotto è un altro escluso, è lontano da tutti, però non è del tutto preso dalla tentazione di dire ormai la mia vita non ha più possibilità di perdono, di salvezza, di riscatto. E quindi anche il leproso si fa toccare, non fugge quando Gesù si avvicina, ma gli viene incontro e si fa appunto toccare. E invece capita molto spesso che subentri una sorta, se si può dire, di cinismo, cioè di dire, beh, ormai io comunque sono un peccatore, mi comporto male, e prevale non solo la tentazione di vedere negli altri delle persone giuste, ma anche di vedere se stessi come persone peccatrici e di non poter più essere, diciamo, immessi in una relazione positiva con Dio e con gli altri uomini. E allora quando poi non ci sentiamo più degni di essere perdonati, non ci sentiamo più degni di essere rimessi in questa relazione, rubiamo tutto ciò che potremmo chiedere, che non siamo più portati ad avere così l'apertura di chi dice anche se io non sono degno ti chiedo lo stesso perché tu puoi darmi gratuitamente, anche se appunto non sono degno. Ma siamo portati invece a fare le cose di nascosto, a rubare ciò che comunque voracemente la vita magari diciamo possiamo riuscire a prendere, però non sentendoci degni di avere. Ecco. Quindi questa mentalità proprio del furto che poi viene prodotto da questa mancanza di fiducia nel perdono. Questo è dico, una grande tentazione, molto meno visibile invece della tentazione di vedere negli altri il peccato, negli altri dei peccatori. Però è una tentazione anche questa grande, che magari si può mascherare con una sorta di umiltà o di essere persone appunto, non so, migliori, perché comunque siamo umili, ci sentiamo sempre peccatori. Invece nasconde una grossa tentazione che non ci consente la relazione con Dio e con gli altri.
Qualche altro piccolo rilievo, qualcosa che hai intravisto, magari non è ancora ben proprio.
Senso condizionale, no? Cioè ti dicono tutta la misericordia, sei perdonato, sarai perdonato, qua e là, poi c'è sempre una virgola e qualcos'altro, tipo sempre una virgola, però adesso però devi cambiare vita, oppure sei perdonato, virgola, però se veramente ti rendi conto che sei stato perdonato, allora cambi vita, oppure sei perdonato, però non farlo più. Allora, è questo che a me mi urta molto. E allora, immedesimandomi poi questi qua che stanno nel banchetto, mi chiedo se io fossi stato in quel banchetto, cosa avrei pensato. Cioè, questo qui viene a mangiare con me, ma c'è una virgola o non c'è?
banchetto con virgola.
Allora è interessante perché il cammino che il Vangelo di Marco presenta è che questa virgola c'è, è precisa, è bella nitida, però nessuno la rispetta. E il paradosso è che questi discepoli di Gesù che seguono tutto, che abbiamo iniziato a seguire, che fanno tutto, versetto che citava Filippo, fine del Vangelo, e tutti, laddove tutti significa tutti, abbandonatolo, fuggirono e lo lasciano a sua sorte, che morirà nella sua croce. Ma il punto è allora che anche se, anche qualora questa virgola, che pure c'è, viene detta, viene, anche allora si è peccatori, vale tutto lo stesso. Perché esattamente, andate a leggere Ezechiele 16, che è esattamente questa storia. Dire, ma come? Io per te ho fatto così tanto e tu avevi, e poi dopo tu non hai. Allora verrebbe da dire, allora basta, cioè io ho dato, ti ho fatto una proposta, tu l'hai capita, tu ti sei convertito, eppure dopo hai sbagliato ancora, hai peccato, sei peggio di prima. Perché almeno tu fossi stato un gran peccatore e non avessi conosciuto, almeno non avresti... E invece no. Ecco, è interessante che il capitolo finisce ancora, e dico solo contestualizzando che Ezechiele 16 parla al popolo che è in esilio, ed è in esilio per i suoi peccati. Qui sta vivendo la punizione per tutta una storia di peccati. E allora ti vergognerai e ti confonderai nel vedere quanto io ti perdonerò. Allora la virgola c'è e c'è dietro una nostra storia, dietro questa virgola, c'è il fatto che celebriamo l'Eucaristia tutti i giorni e tutti i giorni ringraziamo e tutti i giorni diciamo chi è lei, insomma, In questa circolarità è la nostra relazione. Allora la virgola c'è, guai se non ci fosse, eppure. Non è una risposta, però è esattamente questa, questo ritornare in Galilea di chi ha abbandonato Gesù continuamente.
La mia non è una risposta, però quello che dicevi tu, Sissio, sì. Vabbè, in breve, ecco, ti sono perdonati i tuoi peccati. I commensali cominciano a dire, chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? A Gesù dice, la tua fede ti ha salvata, punto e virgola c'è. Cosa segue? Vai in pace. In Luca, quindi va bene, non sarebbe bene mescolare i Vangeli, però in Luca, finale del capitolo 7. Fede ti ha salvata, punto e virgola, vai in pace.
Direi che fa parte del cammino appunto di vita cristiana, continuamente tutti i giorni dire a Dio papà e continuamente dire perdona noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori, quotidianamente, quindi questa fa parte della circolarità di questo andare in pace che ci muove e dall'altra parte ci rende consapevoli, quindi questo percorso che possiamo concludere questa serata una volta di più, mettendoci in questo cammino mai finito, che ci dà sempre movimento, però ci aiuta, un passo dopo l'altro, a entrare in questa nuova relazione che Gesù ci offre.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ah, un avviso. Dall'11 al 14 febbraio a San Fedele
saranno proposte quattro serate di esercizi.